Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa puntata saranno con noi Andrea e, come sempre, padre Giampiero Maria. Benvenuti, ben ritrovati. Ecco, oggi ci raccogliamo per riflettere su un tema di profonda rilevanza per la nostra fede. E anche per questi giorni presenti. Ed è quello del laicismo. E accanto a questo tema andremo a parlare di quella che è stata la testimonianza luminosa di San Tommaso Moro. Ecco, il laicismo inteso come l'esclusione della dimensione religiosa dalla vita pubblica è la separazione netta tra Stato e Chiesa. Ecco, questo pone sfide alla fine significative, delle sfide che sempre più nel mondo moderno, nel mondo attuale di oggi, contemporaneo, aumentano e diventano molto, molto anche subdole. Ecco, la Santa Madre Chiesa, attraverso l'enciclica Libertas di Papa Leone XIII, ci insegna che la vera libertà non consiste nel fare ciò che piace, ma nel vivere secondo la legge divina, secondo la legge di Dio. Ecco, il pontefice in quell'enciclica affermava proprio che la separazione fra Chiesa e Stato è inaccettabile, nonché irragionevole, in quanto l'individuo singolo, preso singolarmente, è in sé religioso e non si vede perché non debba esserlo una intera società. Del resto, cari radioascoltatori, se ci pensate bene, in effetti, se io sono cattolico, Andrea è cattolico, chiaramente, padre Giampiero Maria è cattolico, siamo tre persone cattoliche, prese singolarmente siamo cattolici, messi insieme siamo cattolici, se ci riuniamo in questa radio, se ci riuniamo in una stanza, io non posso dire che quella stanza è laica, devo dire che quella stanza è cattolica. Quindi ecco diciamo, l'inganno subdolo del laicismo. Questa divisione netta, questo porre magari ecco, lo Stato sopra la legge divina. E questa visione sottolinea che la società, appunto, composta da individui creati a immagine di Dio, non può prescindere da quella che è la dimensione religiosa. E in questo contesto la figura di San Tommaso Moro emerge proprio come un faro di fedeltà e integrità. Un uomo di profonda fede, di grande rettitudine morale, servì come Lord Cancelliere in Inghilterra, appunto, sotto il re Enrico VIII. E quando il sovrano si proclamò capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, chi ci sta ascoltando sa benissimo chi fu Enrico VIII, no? Che si allontanò, decise di scindersi da quella che era la fedeltà alla Chiesa di Roma. Ecco, quando il sovrano, appunto Enrico VIII, si proclamò capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, rompendo appunto con Roma, creando una frattura che tutt'oggi rimane chiaramente, San Tommaso Moro si trovò di fronte a una scelta cruciale: obbedire al re o rimanere fedele alla Chiesa Cattolica. E allora, con coraggio, con fermezza, scelse di seguire quella che è la legge divina, affermando che l'autorità di Dio supera quella dello Stato. E questa decisione, però, ecco, nella sua vita terrena lo condusse a quello che fu il martirio, che appunto avvenne nel 1535, testimoniando appunto che la vera libertà si trova nell'obbedienza a Dio piuttosto che agli uomini. E la sua testimonianza richiama un po' quelle che sono le parole che si trovano nel libro dei Giudici, precisamente capitolo 7 e capitolo 8, dove Gedeone, quindi viene narrata la storia di Gedeone che libera il popolo di Israele dall'oppressione dei Madianiti, ecco, rifiuta quella che è la regalità offertagli dal popolo, la rifiuta e dice proprio queste parole: Io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà. Il Signore regnerà su di voi. Ecco, queste parole sottolineano proprio che l'operato umano all'interno di uno Stato, chiaramente seguendo delle norme, seguendo delle leggi, non deve mai trascendere, non deve mai mettere in secondo piano, declassare quella che è invece la legge di Dio, che è il vero Signore. Quindi questo passo sottolinea che Dio è il vero sovrano, il suo popolo, e che ogni autorità umana deve riconoscere la supremazia della legge di Dio. E quindi San Tommaso Moro ci insegna che anche di fronte alle pressioni del potere politico, la nostra fedeltà deve essere rivolta innanzitutto a Dio. La sua vita, il suo martirio, poi alla fine ci invitano a riflettere su quella che è la necessità di testimoniare la nostra fede, nella sfera pubblica, affermando appunto che la legge di Dio è al di sopra di ogni legge umana, perché poi, le leggi umane, più delle volte non vengono fatte nemmeno seguendo le leggi di Dio, ma pruriti di filosofie nuove e appunto di cose che portano lontano quella che è la legge di Dio e preservare la vita soprattutto. Ecco, ci sono tanti spunti di riflessione su cui poi diciamo, andremo a dialogare, appunto sul ruolo soprattutto della coscienza, ecco, di un cattolico, quindi qual è il ruolo appunto di questa coscienza dinanzi a quelle che sono le leggi civili, il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, il martirio alla fine come testimonianza della vera libertà che ha scelto Dio. Ecco una frase di appunto di San Tommaso Moro, ecco, quando fu imprigionato, nonostante le pressioni, ecco, rimase fermo nella sua decisione, dicendo questa frase: muoio servitore fedele del re, ma prima di tutto di Dio. Ecco, questa frase, diciamo, descrive in pieno quello che fu la vita di San Tommaso Moro, che seguì Cristo proprio sulla via anche del martirio. Bene, ora diciamo, per comprendere meglio anche quello che è appunto il laicismo e il grave pericolo, ecco, il subdolo inganno alla fine che porta con sé, io lascio la parola ad Andrea che appunto ci parlerà proprio di questo.
Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma allora, diciamo che la polemica sul laicismo è un argomento piuttosto recente, ovviamente nel Magistero della Chiesa, ma perché recente è l'errore del laicismo. Questa cosa potrebbe stupire perché in realtà dopo il Medioevo, e infatti ne è testimonianza la storia di San Tommaso Moro, si rompe quell'equilibrio che noi tenderemmo a vedere quasi come idilliaco, poi non lo era nemmeno al tempo del Medioevo, sia chiaro, però de jure perlomeno era così tra la Chiesa e il potere civile. E quindi il fatto che invece i primi accenni al laicismo, le prime condanne del laicismo ricorrano nel magistero ecclesiastico soltanto più o meno sulla metà del XIX secolo, è una cosa che può stupire, perché voglio dire, San Tommaso Moro era già morto perlomeno 300 anni prima, quindi questa cosa può stupire. In realtà no, perché la concezione alla base del laicismo, che viene definito come la dottrina secondo cui lo Stato debba essere sostanzialmente indifferente in materia religiosa e professare una sorta di agnosticismo di Stato, poi i regimi comunisti arriveranno addirittura all'ateismo di Stato, cioè a propagandare attivamente l'idea della non esistenza di Dio, inculcarla proprio a livello statale nelle persone. Però siamo ad uno step prima: l'agnosticismo di Stato viene fatto proprio soprattutto dai movimenti liberali dell'Ottocento, ed è appunto la credenza per cui lo Stato debba professare una sorta di filosofia indifferente, indifferentismo religioso, mettiamola così. Il motivo per cui è recente è che fin dagli albori del genere umano questa cosa non era mai stata contemplata, non è un'innovazione cristiana, ed anzi potremmo dire che il cristianesimo semmai ha temperato, mettiamola così, la commistione tra politica e religione, perché qualsiasi consorzio umano, fin dall'epoca delle primissime società e nell'epoca della classica greco-romana e quant'altro, proprio del grande paganesimo, aveva sempre dato per scontato una cosa, diciamo, basilare, il fatto che il potere politico avesse bisogno dell'appoggio di quello spirituale, perché era chiaro che, dato che l'uomo è spontaneamente un animale religioso, mettiamola così, facendo una piccola modifica a quello che diceva Aristotele, e le società umane per loro natura sono anche società religiose, di uomini religiosi, appunto, è spontaneo che per decidere su alcune delicate questioni di coscienza, appunto, su alcune delicate questioni riguardanti fini ultimi che vanno al di là, diciamo, della mera azione politica, le autorità statali, di magistratura, appunto esecutive, giudiziarie e quant'altro, abbiano bisogno, anche a livello legislativo stesso, per dire, di un appiglio morale che le ricolleghi anche all'apertura verso il divino dell'essere umano. E per cui è necessario che lo Stato abbia una sorta di fondamento religioso. Abbiamo esempi di società antiche in cui addirittura il potere religioso e quello sacerdotale, proprio quello politico, erano incarnati entrambi nella stessa figura, cioè quella del sovrano. Un po' diversa la situazione, ad esempio, a Roma, nell'ambito in cui si inizia a diffondere il cristianesimo, ma assistiamo comunque ad una commistione. Perché fin dall'epoca di Augusto, per dire, il Pontifex Maximus, il pontefice massimo, ovviamente non il Papa, ma in senso pagano, era Augusto, infatti, cioè era l'imperatore. Per cui comunque anche lì il potere politico e il potere religioso erano fusi. E il cristianesimo stesso, tra le varie cose che fa, ad introdurre invece il concetto di distinzione tra potere religioso e potere politico, ossia un conto è la Chiesa come struttura gerarchica, indipendente, autonoma, che si occupa delle cose di Dio. Un conto è lo Stato, struttura gerarchica terrena, che si occupa dell'amministrazione, diciamo, mondana. Però un conto è questo grande rivoluzionamento, diciamo, che viene apportato dal cristianesimo nel separare quello che è di Dio e quello che è di Cesare. Tutt'altro conto è la separazione, un conto è la distinzione, un conto è la separazione, appunto, e questa cosa la disse lo stesso Pio XII. E d'altronde il laicismo ha tentato, attecchendo abbastanza anche presso i cristiani e gli stessi cattolici, di giustificarsi proprio a livello cristiano. Questa era una ricorrente giustificazione che si sentiva da parte dei laicisti nell'Ottocento, soprattutto per convincere i cristiani che in fondo il laicismo era buono ed era cristiano. C'era spesso questo collegamento, ricollegarsi alla citazione di Gesù. Per cui bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Però, come risponde appunto Leone XIII nell'enciclica che si nominava prima Libertas, se dobbiamo dare a Dio quel che è di Dio, bisogna che a Ce cioè se bisogna dare a Cesare, pardon, quel che è di Cesare, è necessario che a Dio sia comunque dato quel che è di Dio. Per cui non si può pensare soltanto a Cesare con la scusa di separarli e mettere tra parentesi Dio, si può distinguere, infatti ci si può anche richiamare alla stessa frase di Gesù, per carità, per richiamare questa necessità di distinguere, ma non di separare, perché sennò sarebbe un uso piuttosto improprio e anche un po' blasfemo, voglio dire, delle parole di Gesù Cristo. E quindi arriviamo all'Ottocento, che è il primo momento in cui si inizia sull'impulso dell'illuminismo, del pensiero appunto liberale agnostico dell'Ottocento, a pensare all'indifferentismo religioso di Stato e quindi sostanzialmente al laicismo, perché tutti i movimenti, anche all'epoca di Tommaso Moro non è stato ucciso propriamente in nome di un'indipendenza totale dello Stato da qualsiasi norma religiosa, è stato ucciso sì in nome di una cosa che anticipava il laicismo, cioè la prevalenza della ragione di Stato sulla ragione religiosa, la prevalenza del suo dovere di essere un funzionario di Stato, un sottoposto del Leviatano, mettiamola così, statale, impersonato dalla figura del re che si proclama superiore alla Chiesa, e il richiamarlo ad obbedire a questo e non a Dio. Però De jure lo faceva un re che ancora si proclamava addirittura capo supremo di un'altra chiesa come quella anglicana, per cui è stato ucciso, è stato martirizzato San Tommaso Moro comunque da uno stato tiranno che però si proclamava religioso a modo suo. Invece la novità totale dell'età contemporanea è proprio il laicismo di Stato. E peraltro non è stato Leone XIII il primo ad intervenire. Già Pio IX, nel famoso famigerato, molto discusso documento del Sillabo, tra le varie proposizioni condannate, condannava proprio questa, per cui lo Stato e la Chiesa debbano essere da separare radicalmente come due cose che non devono toccarsi, la religione deve essere una questione privata del singolo cittadino e nient'altro. Proprio in risposta a questa cosa erano stati sollevati dei dubbi anche nel mondo cattolico, però, che dicevano al Santo Padre, sì, però noi viviamo in società che si stanno secolarizzando sempre di più, inizia a diventare sempre più difficile conservare integro questo ideale. E infatti un vescovo che venne anche elogiato dal Papa Pio IX per questo suo intervento, che viene ripreso da Leone XIII nell'enciclica Libertas, cioè il vescovo Monsignor Félix Dupanloup, un vescovo francese, introdusse questa sorta di distinzione teologica per chiarire bene quale fosse il punto tra tesi e ipotesi. Ossia, l'ipotesi è che in astratto bisogna considerare il fatto che è tutto giusto quello che ha detto il Papa, cioè nel sillabo, cioè non bisogna mai separare lo Stato dalla Chiesa, e proprio per una questione intrinseca all'animo umano, che è quella che stiamo richiamando, è necessario che lo Stato tributi pubblico culto al vero Dio e sia orientato al bene e al vero, e la libertà di coscienza non sia mai una libertà da Dio, ma una libertà interna al dominio stabilito da Dio. Poi però c'è l'ipotesi, diciamo la tesi, pardon, pratica, contingente, che è la cruda realtà dinanzi alla quale ci troviamo e per cui dobbiamo fare i conti con società in cui questo non è più possibile. Ma anche nel fare questo teniamo fermo il ricordo di cosa è vero in teoria, per cui anche il cattolico che dovesse vivere ormai in una società secolarizzata, diceva Monsignor Dupanloup, in cui è diventato praticamente impossibile, se non con azioni un po' dittatoriali da imporre alla popolazione che non ne vuole sapere, non si va molto lontani così, insomma, è impossibile di fatto ricreare uno stato religioso cattolico, ma comunque bisogna tenere ferma la questione, insomma, bisogna tenere fermo il punto, bisogna tentare il più possibile, per quanto ci è possibile, di adeguare la difficile realtà alla verità ideale, mettiamola così. E infatti Leone XIII nell'enciclica Libertas riprende proprio questo, riprende proprio questo concetto tra ipotesi e tesi che era stato introdotto da Monsignor Dupanloup. Poi si arriva al 1925, quando il Papa Pio XI pubblica un'enciclica che è dedicata totalmente, volendo, ad un tema che si ricollega al laicismo, e cioè la Quas Primas, che è l'enciclica in cui viene sancita la regalità sociale di Cristo, l'enciclica dedicata alla regalità sociale di Cristo, che istituisce la festa di Cristo Re, e che volendo è molto collegata al tema del laicismo, perché è un richiamo molto forte in un tempo, peraltro, in cui c'è stato un passaggio ulteriore, che è quello un po' a cui si faceva riferimento prima. Non si è più nell'epoca del mero laicismo liberale di Stato, ma si è arrivato a regimi, si è arrivati a regimi come quello, ad esempio, nazionalsocialista in Germania, quello stalinista comunista in Unione Sovietica, che diciamo che oltre a imporre un indifferentismo di Stato, arrivano a sostituire il culto di Stato a Dio, che era tipico delle società premoderne, con un culto dello Stato vero e proprio, del partito, del leader, eccetera, eccetera. In quest'epoca così difficile, così buia, il Papa rincara la dose collegandosi a Leone XIII e sostiene addirittura la necessità di una festa di Cristo Re per ricordare i diritti di Dio anche dinanzi alle società umane. Poi questo tema del laicismo viene un po' come, volendo per certi versi anche quello della regalità sociale di Cristo, viene un po' insabbiato, non so come dire, man mano che si va avanti con i decenni. Quando finisce la guerra, la società inizia un po' a riprendersi, si stabilizza di nuovo un po' nel dopoguerra, il boom economico, il consolidarsi delle nuove società, eccetera, eccetera. Si assiste ad una grande secolarizzazione, sostanzialmente, perché già la caduta dell'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale e degli ultimi grandi stati cattolici, ancora un po' di origine molto remotamente medievale, appunto, sono tutti caduti. Lo stesso Pio XII aveva preso atto di questa realtà di fatto. Infatti, c'è una frase di Pio XII che, oltre a richiamare questa, come dicevo, questa necessità di distinzione tra il distinguere Stato e Chiesa e il separarli, lui stesso, nel richiamarsi, parlando ai cattolici, a questa dottrina contro il laicismo, farà questa precisazione, che è un po' inedita, diciamo, negli interventi magisteriali, in cui dice: la situazione ideale è quella di un connubio tra Stato e Chiesa, perché gli era chiaro che purtroppo, nonostante il suo ambizioso tentativo di ricreare una nuova cristianità, come diceva Papa Pacelli, i tempi erano sempre più duri, sostanzialmente. E allora cos'è che succede? Succede che proprio in questo periodo inizia a diffondersi il laicismo in una versione soft, che inalbera slogan come una buona laicità, una buona via alla laicità, che provano ad indorare un po' la pillola, mettiamola così, tramite i quali i cattolici iniziano ad aderire sempre di più sostanzialmente alla concezione laicistica, senza quasi accorgersene, perché è proprio il clima culturale, che è un clima culturale di totale fede, diciamo, in un pluralismo democratico che non ammette in nessun modo forme di religione di Stato o cose di questo tipo. In Italia, lo stesso paese dove si trova la città del Vaticano, vengono approvate leggi come quella dell'aborto, insomma, totalmente in contraddizione col fatto che formalmente l'Italia in quel periodo è ancora uno Stato cattolico. Persino il Concilio Vaticano II, infatti, mette al centro questo tema della libertà religiosa, che era in qualche modo necessario probabilmente mettere al centro perché appunto la società non ci si poteva più reggere su una mera difesa di quegli stati che erano crollati dopo la prima guerra mondiale, ancora di eredità medievale, eccetera. Però il problema è che viene percepito come una sorta di libera tutti su questo tema del laicismo, e per cui diciamo che oggi sono in pochi i cattolici che credono nella condanna del laicismo formulata dai grandi papi dell'Ottocento, benché vada detto per onestà che lo stesso Giovanni Paolo II, ad esempio, nella sua visita nel Liechtenstein negli anni Ottanta, nell'88 se non mi sbaglio, quindi nel centenario proprio dell'enciclica Libertas di Leone XIII, ne abbia approfittato per richiamarsi espressamente all'enciclica Libertas di Leone XIII, invitando i cattolici a riscoprire l'insegnamento sul rapporto tra Chiesa e Stato, e abbia elogiato, ad esempio, il fatto che il Liechtenstein all'epoca, adesso non, ammetto, non so se adesso sia ancora così, ma al momento del suo discorso era ancora uno stato confessionale cattolico in cui, conformemente ad una visione realistica, diciamo, era comunque garantita libertà di religione anche agli altri culti, ma in cui perlomeno c'era un rispetto della religione cattolica come unica religione ufficiale dello Stato, ecco. Certamente il tema del laicismo è un tema su cui bisogna tenere sempre i piedi per terra, sulla distinzione tra la teoria e la pratica, come richiama già Leone XIII con questa distinzione tra tesi ed ipotesi, perché certamente una grande tentazione che può derivare da un fossilizzarsi sulla condanna del laicismo, su una visione un po' schematica dell'insegnamento sulla legalità sociale di Cristo, eccetera, potrebbe portare ad una visione che il beato Rosmini avrebbe definito forse perfettistica, di immaginare questo ideale idilliaco di una bella società cristiana dove tutti sono pii, devoti e c'è lo Stato che garantisce il connubio, le nozze tra lo Stato e la Chiesa, eccetera, che voglio dire è molto bello, sarebbe davvero bellissimo. Purtroppo nella storia raramente si è verificato perché l'uomo è quello che è, e per cui l'errore è alle porte, diciamo sempre dietro l'angolo. Si rischierebbe di sottovalutare gli effetti del peccato originale. Con un'idea fin troppo rigida, ecco, del rifiuto del laicismo sempre, in ogni caso, anche in contesti in cui non ci si può permettere altrimenti. Però, quello che ci insegnano le grandi encicliche dedicate al tema è un rifiuto perlomeno a livello teorico, diciamo, anche se nella società di oggi forse non si può andare oltre a quello del laicismo e dei suoi errori, perché è un qualcosa, come dimostra proprio sulla scorta anche di ragionamenti di legge naturale, di banale logica, Leone XIII, è un errore proprio logico il laicismo. E perlomeno in una situazione ideale, come dice Pio XII, bisogna continuare a difendere l'importanza di questo punto, che potrebbe forse sembrare sterile in un'ottica un po' utilitaristica, mettiamola così, dato che oggi appunto è un po' difficile da raggiungere come ideale, ma non lo è, perché se si tiene il punto, tutta la mentalità rimane salda e ancorata alle posizioni della Chiesa, mentre invece, guarda caso, quando ci si è adagiati si è iniziato a dire sempre più gradualmente: sì, però questo tema non è così importante, oggi è un po' impossibile difenderlo, eccetera, eccetera. Siamo arrivati ad una resa generale dei cattolici abbastanza diffusa proprio all'errore del laicismo.
Grazie Andrea per questo tuo intervento così dettagliato che chiaramente ha spiegato in modo accurato perché ha toccato vari temi su cosa è il laicismo, su appunto sulla modo, uno dei temi diciamo, principali appunto questa separazione tra Stato e Chiesa. Quindi ecco, non più una religione di Stato, ma ammettere una pluralità, ecco, quindi diciamo un po' da dire questo no? L'enciclica Libertas appunto richiama alla necessità, o meglio, dice nettamente, non ci può essere uno Stato laico, invece lo Stato laico quasi... diciamo così, dice no, dobbiamo ammettere la libertà di tutti, ma la libertà di tutti significa soltanto confusione e significa soprattutto magari ecco, andare a generare ecco, delle leggi che poi alla fine mettono da parte Dio, quindi un laicismo che poi sfocia più in un ateismo, quindi diciamo in un umanesimo, se vogliamo, totale, quindi non si pone più Dio al centro, ma si pone la persona umana con una libertà che in realtà è più un egocentrismo camuffato da libertà. Ecco, cari amici ascoltatori, direi che possiamo fermarci ora per una breve pausa musicale.
Thank you.
Ave Maria, ben ritrovati cari amici e ascoltatori in questa seconda parte di questa puntata dei Santi e Giovani dedicata al tema del laicismo e chiaramente nello sfondo la figura di santità di San Tommaso Moro, che appunto chiamato ad una sfida del suo tempo. Appunto di mettere e ha scelto di chiaramente di mettere al primo posto Dio piuttosto che l'obbedienza a quelle che erano le leggi dello Stato, quello che era il sovrano, e questo chiaramente lo ha fatto scegliendo la via del martirio. Ecco, in questa seconda parte andremo proprio a dipanare e andare a toccare dei punti che riguardano appunto il tema del laicismo e l'esempio di santità di Tommaso Moro, che sono appunto questi: la coscienza cristiana dinanzi a quello che è il mondo e soprattutto il primato della legge di Dio. San Tommaso Moro fu un uomo di profonda fede, appunto, rettitudine morale e come già detto prima, fu fedele al sovrano, ma fu prima di tutto fedele a Dio. Il rapporto un po' tra Stato e Chiesa, che Andrea appunto ha già toccato nel suo intervento, quindi, ed è uno dei grandi dibattiti alla fine del nostro tempo, appunto di questi ultimi 2 secoli, ecco, l'ideologia laicista che tende appunto a separare completamente i due ambiti, relegando la fede a una sfera privata, insomma, quindi, negando il contributo pubblico alla collettività, che invece è fondamentale. E poi il martirio come testimonianza, ecco, di vera libertà, e quindi l'esempio della vita dei santi che scelgono appunto il martirio, ecco come diciamo i primi cristiani, ecco, dinanzi magari alle imposizioni degli imperatori romani di essere adorati, di ecco, insomma, ma anche se vogliamo agli episodi dell'Antico Testamento, quindi insomma di officiare a quelli che erano i servizi, diciamo, divini, però adorare altri dei, quindi non Dio, preferivano, diciamo, ecco, seguire la via del martirio, che poi alla fine era la testimonianza, e dire io testimonio che per me Dio, il vero Dio, insomma, Dio Gesù Cristo, diciamo, viene prima di tutto il resto, e riconosco Dio come somma verità e non tutte le altre false religioni o false, chiaramente, ideologie. Ecco, di questo, ecco, lascio la parola ora a Padre Giampiero Maria e cerchiamo di appunto riflettere un po' su questo.
Grazie Diego, cari amici bentrovati, grazie anche Andrea perché ha dato un'esposizione molto bella e dettagliata, anche cronologica, di tutti un po' gli avvicendamenti che ha portato un po' a inserirsi sempre più questo laicismo. E anche vedendo questa bellissima testimonianza di San Tommaso Moro, ci viene da fare delle riflessioni e delle domande. Una domanda che mi viene in mente, Diego, che deve essere sempre rivolta, ci dovrebbe dire, ma c'è ancora qualcosa, o meglio, qualcuno per cui valga la pena di morire? C'è ancora qualcosa o qualcuno per cui valga la pena di accettare il martirio, cioè la testimonianza di sangue, patire tutto ciò che si ha, tutto ciò che si è, per difendere una verità. E pensa che cosa è stato per San Tommaso Moro. Aveva perso tutto, aveva perso tutto il patrimonio, aveva perso tutta la sua carriera, primo ministro, confidente, amico del re, come scherzavano, come così passavano. da quel momento in cui lo contrasti, in cui non ti è lecito, ancora un po' all'epoca San Giovanni Battista lo disse ad Erode, non ti è lecito, quando anche tutti gli altri, pensa, tutti gli altri, un po' Enrico VIII cercò un po' di cercare l'appoggio umano e incomincia a consultare persone che gli dessero ragione, sovvenzionando: se tu mi studi la cosa e mi dai ragione, avrai una buona quota. Anche un po' mi sembra che l'Università di Padova diede ragione a Enrico VIII, se non vorrei dire, però dietro un compenso, quindi studiosi del diritto così che era lecito per. Comunque, in ogni caso, tutto il clero, i vescovi, il clero inglese accolse. Disse sì, puoi farlo, ti è lecito farlo. San Tommaso Moro ha detto no, rinuncio all'incarico di primo ministro del Parlamento, ti consegno i sigilli di questa cosa, non è per me, non è cosa, vale, è qualcosa di grande. Ma c'è ancora per qualcosa, per qualcuno per cui posso dire sono pronto a dare, a sacrificare tutto. Ecco il giorno del martirio. C'è qualcuno che lo fa mettendosi come kamikaze delle bombe per un'ideologia così, ma c'è chi lo fa che è pronto a morire per amore della verità, per amore della certezza, della ricerca della verità, per l'amore di Dio che è via, verità e vita. Ecco allora che questo è un po' il problema del laicismo, è che vuole. Giustamente hai sottolineato una cosa, riprendendo la frase di nostro Signore Gesù Cristo, dare a Cesare ciò che è di Cesare, dare a Dio che c'è di Dio, ma quello che riguarda Dio riguarda solo la tua sfera personale, deve vedere tu, non deve però contrastare con quello che è la voce pubblica. Ma qui siamo in una mancanza di considerazione, non stiamo più dando a Dio quello che è di Dio. Un Cesare che sempre più si arroga tutti i diritti, anche di andare contro Dio. Ecco allora che tutte quelle volte che un po' la Chiesa, il cattolicesimo, viene detto che è un'ingerenza quando incomincia a parlare di quelli che venivano chiamati i principi non negoziabili, praticamente con Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, così, il valore alla vita, la difesa alla vita, dalla tutela del nascituro fino alla morte naturale, diritto, questi principi non negoziabili in cui ti chiede se sei pronto a dare anche tu la vita per difendere questo. Mi ricordo un conferenziere qualche anno fa, ancora anni, così, una decina di anni fa ormai, strada facendo, diceva: guarda che sta arrivando in Italia in cui la fede a costo zero non sarà più possibile. Tutto sommato, sì, abbiamo avuto un'epoca in cui potevamo avere questa fede a costo zero, senza pagarla di persona. Stiamo arrivando a un momento che anche nostra Italia, in Europa, ha già iniziato, e San Tommaso Moro ce ne dà un esempio, ma anche non troppo lontano da noi, ci sono già esempi in cui una fede a costo zero non è possibile. Proclamare, dichiarare che è un delitto, è un peccato, è sbagliato questa cosa qui, in certe nazioni è condannato, punito. Non per andare troppo lontano, in Francia tutto quello che va contro quelle che sono già le leggi civili già definite, se tu vai e dici qualcosa al contrario, sei perseguibile a norma di legge. Quindi un sacerdote che dal pulpito predica per dire che l'aborto è sbagliato, è un peccato, il divorzio è sbagliato, è un peccato, non si può, l'uomo non divide ciò che Dio ha unito, è reo di essere punito dalla legge civile con la detenzione. E quindi vediamo proprio come veramente c'è questo laicismo, questo Cesare, che che vuole sempre di più espropriare i diritti di Dio. E allora, ecco, veramente questo San Tommaso Moro, e così anche tanti altri santi nel corso della storia, hanno testimoniato la loro fedeltà alla verità. Una verità che va proclamata, una verità che va difesa, una verità che voglio testimoniare, martire è il testimone, anche col dono della vita. E questo è anche molto bello, San Tommaso Moro. Pensa quando i parenti, i familiari, la moglie, i figli che andavano nel suo carcere per dirgli: ma guarda che ormai già tutti i sacerdoti, tutti i vescovi hanno già fatto questa scelta, quindi la potresti anche fare tu. San Tommaso Moro dice: no, guarda, anche se tutti hanno fatto questa scelta, non mi sento di dire alla mia coscienza puoi difendere la menzogna. Non è possibile. Questa è una bella testimonianza che ci dà San Tommaso Moro, non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, quello che ha appunto il tema che ha trattato l'episodio, ecco, che appunto che è uno poi degli snodi centrali della vita di della vicenda, alla fine del martirio di San Tommaso Moro, fu proprio il rifiuto di legittimare il divorzio di Enrico VIII da Caterina d'Aragona. Ed è proprio questo, padre, secondo me, una delle parole chiavi del legittimare, cioè la pretesa di legittimazione non è altro che alla fine quel caso, come in tutti i casi, una ribellione alla fine contro l'ordine che è stabilito da Dio, in quel caso poi nella fattispecie una negazione del sacramento del matrimonio come realtà indissolubile. Quindi alla fine Enrico VIII voleva essere legittimato, cioè voleva appunto che la Chiesa approvasse la nullità del matrimonio, e quando il Papa dell'epoca, appunto, era Clemente VII, si oppose, rifiutandosi chiaramente di legittimare un'unione contraria a quella che è la legge di Dio, parliamo di un sacramento, quindi il valore indissolubile del sacramento del matrimonio. Enrico VIII che cosa ha fatto? Prende la decisione estrema di dichiararsi capo supremo di una chiesa, quindi si separa. Questo significa mettere davanti a Dio quelle che sono gli interessi personali, come l'episodio che lei ha richiamato, padre, appunto, di San Giovanni Battista: non ti è lecito, eppure sono io a legittimare, cioè sono io che voglio legittimare le cose. Quindi un po' che poi alla fine è una cosa subdola, no? Come appunto, se vogliamo, peccato originale dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, che nasce proprio da un consiglio, se vogliamo, un suggerimento velenoso, letale, che fu quello: no, ma prendete pure dall'albero. Insomma, tanto è stato proibito, ma figurati, è proprio perché poi diventi come Dio, anzi, migliori pure, no? E quindi arrogarsi appunto quella cosa di fare di testa propria, no? Non seguire la legge di Dio.
Sai un'altra cosa, poi Diego, che mi viene in mente, che mi dicevi di Papa Clemente VII, anche il coraggio del Santo Padre di essere pronto ad essere pronto anche a subire uno scisma o di non andare contro i comandamenti di Dio. Cioè, tutto sommato avrebbe detto: vabbè, dai, per te facciamo un'eccezione, chiudiamo un occhio. Vabbè, non rimane che non si può, però per te, troviamo il cavillo di farla bypassare, chiudiamo un occhio. No, la sua fermezza: non posso fare quello che non mi è permesso, non posso cambiare quello che Dio ha deciso di fare. Non ho la facoltà, io sono vicario di Cristo, non ho l'autorità di cambiare le cose che ha fatto Gesù Cristo. È stato grande, eroico, perché Enrico VIII aveva già minacciato con tutte le funeste conseguenze, considerando che poco prima lo stesso Enrico VIII è stato difensore, proclamato difensore dallo stesso Sommo Pontefice, quando aveva difeso contro gli attacchi del luteranesimo con gli errori di Lutero, l'esilio di Lutero, e aveva difeso in Inghilterra contro questa eresia, è stato proclamato anche difensore della fede dallo stesso Papa. Quindi, insomma, già un benemerito. Beh, dai, ho già fatto una cosa in più, adesso concedimi, ti faccio questo servizio di difendere la fede qua, concedimi. No, ti ringrazio, difensore della fede così, in questo momento stai sbagliando, non ti è lecito. Questo è anche una bella testimonianza. Su certe cose, anche se il male, le conseguenze saranno molto grandi, non posso togliere la verità. Non posso venir meno alla verità. Anche questo mi sembra un valore molto grande, Diego, non ti sembra?
Assolutamente, difendere la verità rivelata, che è una cosa, un punto che ha richiamato prima, è appunto il diritto di natura, no? Di cui appunto ho la legge naturale, che è una delle basi fondamentali alla fine anche della morale cristiana, della nostra dottrina, cioè il difendere, no? Come ti ho parlato prima, della vita non è un frutto di una convenzione sociale, ma è iscritto praticamente in ogni persona da Dio stesso. Quindi il difendere proprio la vita, ed è una legge chiaramente eterna, immutabile, e guida l'uomo chiaramente verso il bene, no? Appunto, San Tommaso d'Aquino poi lo definisce come la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna di Dio, questa legge naturale. E nel contesto proprio di San Tommaso Moro il diritto di natura emerge come criterio ultimo di giudizio, se vogliamo, perché in quel tentativo appunto di legittimare il divorzio si scontra con quella che è la verità oggettiva del diritto naturale. In quel caso era chiaramente l'unione indissolubile, quindi, tra uomo e donna, quindi fondata proprio insomma, su Dio, confermata da nostro Signore Gesù Cristo, quello dunque che Dio ha congiunto all'uomo non separi. E quindi anche delle volte anche quindi queste leggi, quindi il divorzio e quindi diciamo le leggi diciamo sull'aborto, l'eutanasia, cioè staccare le cure a chi magari ecco, invece con quelle cure continua a vivere, ecco l'arrogarsi il diritto ecco, di mettersi al posto di Dio in un certo senso, quindi legittimarsi e quindi in un certo qual modo questa è diciamo è appunto ribellione, e San Tommaso Moro comprese appunto che l'atto del re in quel caso non era un abuso di potere, anche se giustamente ho detto lei fu dichiarato defensor fidei, difensore della fede, vabbè, qualcosina me la potete concedere ora, invece chiaramente no, non si può concedere perché diciamo è una violazione del diritto naturale, è una violazione del diritto di Dio, la legge divina precede e supera ogni legge, diciamo, positiva, ogni legge civile che contraddica quello che è il diritto di natura, cioè la legge appunto che, come scrive anche nell'enciclica Libertas Papa Leone XIII, una legge che non sia conforme alla giustizia naturale è un atto di violenza più che una legge. E quindi la verità, che è una, no? Rivelata il nostro Signore Gesù Cristo, non si può scendere a compromessi. E la vita di San Tommaso Moro, come di tanti altri santi, ha seguito proprio questa strada, la strada del martirio, preferire chiaramente, cioè dire la verità, proclamare la verità e scegliere la verità fino alla fine senza compromessi. Ecco, come ha detto lei, padre, l'episodio mi ha colpito, no? Andavano a trovarlo in carcere, era incarcerato, e dice, ma sai, tutti hanno cambiato idea, no? un po', e invece no, ecco questa decisione netta, perché poi alla fine gioca lì anche la nostra partita per la santità, ecco. Aderire totalmente a Dio senza compromessi. E quindi la difficoltà, la sfida del tempo presente è un po', no, padre, il rapporto un po' tra Stato e Chiesa, cioè tra come vivere, diciamo, in questo mondo pur non essendo di questo mondo.
Sì, e questo penso che sia anche importante sottolineare un altro punto. Uno stato laicista, uno stato laico, laicista, che esclude Dio, non può avere una figura corretta dell'uomo e non può neanche vedere correttamente qual è il fine per cui esiste l'uomo. Quindi, un pericolo di uno stato, di un laicismo, e che inizia questo problema di ribellione, particolarmente un po', dicono anche studiosi, un po' che sembra che un po' Lutero sia stato il primo portatore di questa innovazione di uno stato laicista, di ribellione, giustamente, come dicevi come termine, Diego. E manca la figura di riferimento che Dio, il fine da raggiungere. E quindi ecco che uno Stato non sta più curando il vero bene completo della persona che fa. O se no potrà solo curarlo per quanto riguarda la sua sfera di una sicurezza economica, di una sicurezza sociale, di una sicurezza di una cosa terrena. Ma gli precludi, o metti in pericolo di precludere, quello che è il fine per cui è stato realizzato. Fine che sono qui su questa terra, in questa società, in questo stato, in questo sono per conoscere, amare, servire Dio e raggiungere il paradiso. E quindi uno stato che perde di orientamento questo punto di vista di Dio come primo posto, uno stato che dopo può mettere come punto principale la società, ecco il socialismo, oppure la produzione, ecco il capitalismo, oppure tutte le altre ismi che a parte il catechismo sono tutti sbagliati e che la storia ci ha ripresentato tutte queste idee di riproporre uno Stato che diventa un potere assoluto per altri interessi, che siano ideologie che finiscono con ismi, che siano interessi personali che fanno diventare dopo tirannia. Ecco il problema dopo di uno Stato laico, laicista, che dimentica che l'uomo è una creatura essenzialmente religiosa. E, dolente o nolente, uno stato laico, ma più corretto dire attualmente, gli stati sono un po' più tendenti al laicista, poi vogliono rifiutare positivamente Dio e non vogliono vogliono rinchiudere Dio a una sfera interiore del singola persona, ma non deve avere riflessi nel concreto. E questo diventa quasi qualcosa di assurdo o così. Tanto di più che viene a perdere l'idea del peccato originale, giustamente. Qui non si comprendono più tanti guai di queste ferite che come dopo devono essere curate, e questo dopo l'intervento del Signore, e più si viene a perdere la figura di un umanesimo unito alla croce. Ecco allora come la sofferenza come diventa via di espiazione, di riparazione e di santificazione. Ecco allora un po' anche questo problema quando questo laico, laicista, laicismo viene a escludere il primato di Dio. E i cristiani si affannano tante volte ad essere uomini tra gli uomini, a collaborare, a promuovere, a dialogare, insistono nella proposta di un umanesimo plenario. Comunque i cristiani sono tra coloro che affermano con sempre più nettezza cristiano può dichiarare con nettezza qual è la dignità di ogni singolo uomo. Solo il cristiano veramente può realizzarlo come amato da Dio, redento dal nostro Gesù Cristo. Ecco colui quanto ci ha amato Dio mandando il suo figlio unigenito. Quindi attraverso questa figura del cristiano può veramente scoprire veramente la dignità dell'uomo, ecco che allora quella legge naturale diventa una legge scritta nel cuore dell'uomo da Dio e mi dice ancora che questo ha una dignità grande perché è figlio di Dio, creato da Dio, amato da Dio, redento da Dio. Ecco allora che si riesce meglio a comprendere questa dignità perché se no se diventa il sinonimo di laicismo. Deve produrre, principio economico capitalista, se il vecchietto non mi produce più, è perché non eliminarlo? E rientra, non fa una grinza. Se questo non produce più nella società, lo elimino. È stato fatto, sono aberrazioni fatte, rifatte, e bisogna che la storia ci insegni a non più ripeterle.
Ecco, proprio così, padre, proprio in questo nostro tempo, appunto, in cui il laicismo cerca proprio di estromettere Dio dalla vita pubblica, relegare la fede appunto all'intimità delle coscienze, proprio ancora di più siamo chiamati a proclamare con forza che Dio è il principio, è il fine di ogni cosa. Egli è il creatore dell'universo, il re dell'intera storia, il signore appunto della storia, fondamento su cui ogni ordine sociale, terreno, deve poggiare. E allora, come ci insegna San Tommaso Moro, appunto nessuna legge umana può pretendere di sostituirsi a quella che è la legge divina, nessuna autorità terrena può arrogarsi il diritto di negare il primato di Dio, solo riconoscendo Cristo appunto come signore. Unico mediatore appunto tra Dio e gli uomini, si può costruire quella che è una società giusta, libera, autenticamente umana, che però cammina verso il fine, come ha detto lei, che è Dio, cioè il fine è quello, non è un fine terreno, un fine ultraterreno. E laddove il laicismo separa la società dalla fede, sradica l'uomo dalla sua verità più profonda, privandolo da quella che è la speranza del senso ultimo appunto dell'esistenza. E contro questa cultura dell'esclusione, la Chiesa deve proclamare appunto che Dio è il centro di tutto. E vengono alla mente le parole del Salmo, del Signore è la terra e quanto contiene il mondo con i suoi abitanti. E quindi siamo chiamati appunto come cristiani a testimoniare pubblicamente che Cristo regna in ogni ambito della vita, personale, familiare, sociale, politica. E tutto deve essere orientato appunto alla sua gloria, no? Come si dice ad maiorem Dei gloriam, alla maggior gloria di Dio, ogni cosa. E allora diciamo preghiamo perché in questo tempo veramente ancora più difficile, insomma, sfide ancora più difficili rispetto magari ai tempi di San Tommaso Moro, come ha ricordato Andrea prima, che quantomeno uno Stato non era laico, ecco, c'era una religione di Stato. E allora preghiamo affinché appunto sull'esempio dei santi, come appunto San Tommaso Moro, possiamo vivere con coraggio quella che è la nostra fede in modo autentico, resistendo proprio a ogni tentativo di ridurre il Vangelo a una semplice opinione o addirittura relegare Cristo ai margini della storia. E con Maria che è appunto regina del cielo e della terra, invochiamo il Signore perché venga il suo regno, un regno di verità, di vita, di santità, di grazia, di giustizia, quella vera. E concludiamo, concludo con queste parole di San Paolo, che tutto è stato creato per mezzo di lui e tutto in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Ecco allora che il Signore appunto regni nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra società e nel mondo intero, perché appunto Egli è il Re, diciamo, dell'universo e da Lui tutto discende. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata dedicata appunto al tema del laicismo, richiamando il grande esempio di San Tommaso Moro e ecco, vi diamo appuntamento, grazie per averci ascoltato, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Viva Cristo Re, Ave Maria.